Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Oggi è il 6 ottobre, mancano una manciata di giorni a sabato 11 ottobre. Una giornata speciale, una serata speciale, quella che passeremo insieme al Teatro Carcano a Milano. Quelli che il 75, storie, suoni e racconti di un anno straordinario, e in questa straordinarietà c'è anche l'atto di nascita di Radio Popolare. Di questo anche ricorderemo sabato sera alle 21 al Teatro Carcano. Sono in vendita i biglietti, il costo è 10 euro, sono in vendita attraverso il sito di Radio Popolare che vi rimanda poi al sito del Teatro Carcano, affrettatevi ad acquistarli, ce n'è ancora, ma ovviamente i posti migliori cominciano ad esaurirsi. Teatro Carcano che si trova a Milano, sabato sera alle 21, quelli che il 75. Loretta Napoleoni è un'economista, si è occupata di studi sull'economia illegale ed in particolare delle forme di finanziamento del terrorismo internazionale. L'economia canaglia è il titolo di un libro di qualche anno fa, ma che oggi riappare riveduto e aggiornato con una nuova introduzione. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Grazie Loretta Napoleoni di essere qui con noi questa mattina. Il contenuto di questo suo libro un po' alimenterà la nostra chiacchierata e ci muoveremo questa mattina all'incrocio un po' tra fenomeni che sono di carattere eminentemente economico con fenomeni invece che sono questioni importanti di carattere politico e a livello internazionale soprattutto. Allora io comincerei sfruttando appunto l'occasione della sua presenza Loretta Napoleoni, mettendo a confronto due epoche che sono due epoche che abbracciano poi il contenuto del suo lavoro. L'epoca di oggi, a cui do una definizione su cui poi le chiederò un'opinione, e cioè l'epoca segnata dall'ordine della forza, quella che ha sostituito un po' quell'ordine delle regole che c'era fino all'altro ieri, potremmo dire, da un'altra epoca, l'epoca del post-guerra fredda, quindi stiamo parlando degli anni 90, di ciò che è accaduto nel decennio anche immediatamente successivo. Gli anni 90, quelli segnati dalla globalizzazione dei commerci internazionali, quella globalizzazione regolamentata dentro quell'organismo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E parallelamente a questa organizzazione regolamentata abbiamo assistito in quegli anni, Loretta Napoleoni, alla sregolatezza della finanza a livello planetario, no? In un paese come negli Stati Uniti sono state cancellate in quegli anni, alla fine degli anni 90, delle norme che erano state il presidio della stabilità finanziaria dopo la crisi nel 29. L'amministrazione Clinton decise di toglierle in favore della sregolatezza della finanza. Allora, queste due epoche sono due epoche che oggi appaiono estreme, no? L'ordine soprattutto dei commerci allora e oggi il disordine anche nei commerci. Abbiamo visto come le politiche dei dazi da parte dell'amministrazione americana siano state usate un po' come una clava, no? Agitate per minacciare, per far paura. Loretta Napoleoni, cosa ne pensa?
Allora, io penso che sono collegate, infatti in realtà l'economia canaglia è un fenomeno che inizia proprio con la caduta del muro di Berlino, quindi alla fine degli anni Ottanta, e continua fino adesso, in cui vediamo che c'è stato proprio un consolidamento. Allora, qual è il legame principale? Il legame principale è proprio l'assenza di legislazioni, di regolamentazioni, nata appunto nel periodo della deregulation di Clinton, che non copre solamente la finanza, ma copre praticamente tutto, perché se uno pensa a come l'Apple è riuscita a produrre i suoi prodotti in Cina a prezzi stracciati, sfruttando la forza lavoro cinese, esattamente nello stesso modo in cui la rivoluzione industriale ha sfruttato la forza lavoro dell'inglese, si rende conto che proprio questa assenza di regole, questa assenza anche di etica, tra l'altro, questo è un concetto molto, molto importante, questa assenza di etica poi necessariamente sfocia nell'era della forza. Perché? Perché abbiamo determinati individui, determinate società, quindi delle forze, e parliamo un po' di l'1% della popolazione, anzi dello 0,1% della popolazione che ha intascato tutti quanti i guadagni di questa era, ecco, parliamo di loro, che impongono le loro regole,
Ma
che
lei non
chiaramente
è
sono
rimasta
positive.
colpita, impressionata dall'accelerazione che c'è stata in questi ultimi mesi di alcuni processi politici che sono legati proprio all'avvento di quell'amministrazione americana impersonificata dal presidente Donald Trump? In 8 mesi l'amministrazione americana, come dire, è come se avesse dato pesantissime picconate, ad esempio, alla separazione dei poteri, no? L'esecutivo è diventato un po' l'organo che domina sugli altri poteri, sui giudici, sui media, sulle imprese, sulla cultura, sulla pubblica amministrazione, no? Con una sorta di smantellamento proprio dell'amministrazione pubblica. Che cosa significa questo? Cioè, lei dice è stato preparato in quegli anni di fine secolo, di fine Novecento, ma l'avvento di questo ordine della forza, Loretta Napoleoni, è stato fulmineo. Si è spiegata lei in qualche modo
No,
perché?
no,
Fulmineo
io non
intendo dire
credo.
da quando Trump ha giurato, 8 mesi fa.
Ma io non
No.
direi che, io direi che Trump è veramente la punta dell'iceberg. Cioè, in Italia abbiamo un governo di destra che è stato eletto prima delle elezioni di Trump, che palesemente fa apologia di quello che è stato il periodo fascista, nel senso c'è proprio una svolta a destra, non solo in Italia ma in tutta Europa, che è precedente al fenomeno Trump. Quello che Trump sta facendo, che chiaramente non succede negli altri paesi alla stessa velocità, è lo smantellamento del sistema delle istituzioni che dovrebbero un po' equilibrare tutto quanto l'assetto politico. Cioè, gli Stati Uniti è un paese che si basa su diversi pesi. Questi pesi si bilanciano, così è stata concepita, diciamo, la Costituzione americana dai padri fondatori, si bilanciano l'uno con l'altro per prevenire l'avvento della tirannia. Ecco, questo è il sistema americano. Quello che sta facendo Trump sta squilibrando questo sistema a favore dell'esecutivo. Però, diciamo, il vero problema non è questo, perché poi Trump tra 3 anni se ne andrà. Adesso vediamo chi verrà dopo di lui. Io
Lei
credo
è
che il vero
sicura,
problema.
ci mette la mano sul fuoco su questa affermazione.
Ma assolutamente sì, la Costituzione, cioè non andranno contro la Costituzione americana, non sono proprio in grado di farlo. Non, no, io sono convinta che Trump se ne andrà, bisogna vedere chi viene dopo. Ma comunque, ma Trump, torno a ripetere, è la punta dell'iceberg. Io invece mi preoccuperei più della svolta a destra. La svolta a destra in Europa, che preoccupa, perché l'Europa è dove abbiamo visto 2 guerre mondiali nel secolo scorso. Quindi lo so che è molto più sexy parlare di Trump.
No, 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 assolutamente. La questione è, venendo all'Europa, è se questa svolta a destra che qualifica, no, è il segno politico di questi tempi, pensando all'Europa, però c'è un altro segno politico di quest'Europa che, se la mettiamo in relazione all'amministrazione americana, è per la stragrande maggioranza in qualche modo al servizio, no, di quello che è il progetto politico che è in testa Trump, perché alla fine i rapporti di forza sembrano essere ancora quelli, no? Chi comanda sta a Washington e chi si trova in un affanno più o meno volontario, perché la Presidente del Consiglio italiana è al servizio di alcune di quelle politiche che arrivano da Washington e lo fa volontariamente.
Allora, l'Europa può dire di no. Non vedo perché l'Europa debba sempre dire di sì. Nel senso, se noi non siamo d'accordo con quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché non diciamo di no? Hanno accettato un'imposizione tariffaria del 15% e hanno detto che era fantastica, ma prima era zero. Cioè, non mi sembra che sia un passo in avanti, mi sembra invece un passo indietro. Allora, guardiamo perché questo è successo. Questo è un esempio, chiaramente tra tantissimi. Perché l'Europa dipende dal mercato americano, che è il suo mercato principale di sbocco. Allora, come può un'unione doganale, perché così è stata concepita l'Europa unita, no? Il mercato comune, come può un mercato di 550 milioni di persone dipendere da un mercato che si trova oltre Atlantico? Qualche cosa non funziona. Abbiamo investito nel modo sbagliato, abbiamo fatto delle politiche errate. Insomma, facciamoci pure queste domande. E torno a ripetere il fenomeno appunto dell'economia canaglia. Allora, lì c'è stata una progressiva deregolarizzazione su tutti quanti i settori. Siamo andati a produrre in Cina a costi bassissimi, dopodiché abbiamo attaccato il mercato mondiale pensando che sarebbe rimasta così la situazione per sempre. Ma è sempre un rischio avere un'economia che dipende completamente dalle esportazioni. Cioè, gli Stati Uniti non si trovano nella nostra stessa situazione. Gli Stati Uniti è un'economia self-sufficient, cioè se domani che per qualsiasi motivo si dovessero chiudere gli Stati Uniti, per esempio una guerra, gli Stati Uniti sarebbero in grado di resistere. Noi no, noi non abbiamo energia, siamo completamente dipendenti dal settore energetico. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo accettato le condizioni dettate dagli Stati Uniti, per cui adesso importiamo energia dagli Stati Uniti al prezzo di 4 volte quello che era prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Adesso io non sto facendo un discorso politico di giudizio se è giusto o non è giusto fare la guerra in Ucraina o cosa del genere. Sto semplicemente dicendo che dal punto di vista economico abbiamo creato le condizioni della nostra dipendenza. E quindi non ci possiamo lamentare che adesso c'è Trump negli Stati Uniti, perché che noi non abbiamo eletto, chiaramente.
Di cui, diciamo così, paghiamo le conseguenze politiche del suo essere un soggetto rilevantissimo, no? Sulla scena del globo, sulla scena terrestre. Loretta Napoleoni, lei più volte ha citato ovviamente l'espressione canaglia, riferita al titolo di questo suo libro, L'economia canaglia, e ne dà una definizione. Il carattere canaglia, banditesco dell'economia è quello che ha contraddistinto la maggior parte delle più significative transizioni storiche ed è stato proprio questo suo tratto caratteriale, avventuriero, spregiudicato e autonomo, a distruggere le vecchie logiche economiche, gli antichi imperi e a far nascere nuovi sistemi di potere. L'avventurismo in economia appare una costante se pensiamo anche al passato, no? Alle grandi fasi, appunto, come lei dice, di transizione dal feudalesimo al capitalismo, dal capitalismo industriale alle piattaforme digitali di oggi, Loretta Napoleoni.
Sì, sicuramente, cioè lo vediamo nella storia e lo vediamo anche nella storia più recente, appunto la transizione tra il capitalismo classico e il cosiddetto tecnocapitalismo, che è questa. Cioè, chi poteva immaginare, ecco, torniamo agli anni 90, alla fine degli anni 90, che noi avremmo vissuto in una società dove le sette maggiori imprese mondiali che tengono in piedi gli indici di borsa degli Stati Uniti, ma anche diciamo del resto dell'Occidente, fossero imprese tecnologiche che non producono macchine, ma producono telefonini oppure software usati nei social media. Cioè, è veramente una rivoluzione. Allora, quello che dico nel libro parlando appunto di questo periodo storico, è che purtroppo quando succedono queste grandi trasformazioni e questi elementi canaglia prendono il sopravvento, sicuramente c'è un passo avanti, anzi un balzo direi nel progresso, che però ha dei costi altissimi proprio in termini di giustizia, in termini anche di democrazia, di mantenimento della democrazia. È solo quando poi questo balzo si è concluso che tutto rientra, e molto spesso rientra attraverso delle rivoluzioni, per esempio, delle guerre, in cui la società riprende il controllo dell'economia e quindi si introducono le regole giuste, come avvenne appunto, come ha detto lei poco prima, no? Negli anni 90 hanno abolito tutte quante le regole che erano state messe nel 29, ecco, appunto. Quindi si torna a un sistema di regole e tutto rientra. Ma noi non siamo ancora in quella fase, purtroppo siamo ancora nella fase del balzo.
Ma Loretta Napoleoni, lei non crede che in questa fase, per quello che abbiamo visto appunto in questi mesi, pensando a quella economia appunto digitale, delle piattaforme digitali legata a grandi società, da Amazon a Google a Microsoft, Apple, Oracle e altre ancora, che queste grandi società oggi si stiano mettendo in qualche modo al servizio del potere politico, no? Se pensiamo al giorno del giuramento di Trump, erano presenti i padroni e leader di queste società, al giuramento del presidente Trump. Se pensiamo a un altro evento di qualche settimana fa, organizzato dallo stesso Trump alla Casa Bianca, ha invitato tutti gli esponenti di queste big tech a partecipare ad una cena e poi ha obbligato ciascuno da loro a pronunciare un discorso pubblico che ciascuno di noi ha potuto ascoltare, ed era un discorso di ciascuno che si metteva al servizio della Casa Bianca, al servizio del potere politico. Alcuni definiscono questa situazione uno stato di ritorno al feudalesimo addirittura. Lei che cosa ne pensa? Lei
Allora,
ride.
dunque, no, rido perché questa è la narrativa. No, ma è chiaro, no? Questa è la narrativa, perché noi continuiamo a pensare che la politica controlla l'economia, ma non è così. Io torno a ripetere, tra 3 anni Trump non ci sarà più, ci sarà un altro, ma la Microsoft è lì da 25 anni. Cioè, nel senso, il vero potere è quello di questi 7 individui, saranno pure un po' di più perché ci sono i vari corollari, che sono gli uomini più ricchi del mondo e che controllano il mondo. Allora, se Trump gli dice, va bene, pronunciate il discorso, ma lo fanno sicuramente. Guardi Jeff Bezos. Jeff Bezos, quale proprietario del Washington Post, era decisamente un sostenitore del Partito Democratico. Ha vinto Trump, ha cambiato bandiera. Cioè, ma questo non vuol dire che Trump controlla il Washington Post. Il giorno in cui Trump non ci sarà più e ci sarà un altro, sicuramente Jeff Bezos cambia bandiera nuovamente. Allora uno può dire sì, questo è opportunismo. Assolutamente sì, però nella lunga distanza chi controlla il mondo sono loro. Infatti non ci sono regole, non c'è un controllo da parte di nessuno, cioè l'individuo non può fare nulla. E questa è un'altra cosa, secondo me, veramente preoccupante. Se io smetto di usare, non so, Facebook, è meno di una goccia nell'oceano. Qui dobbiamo creare una situazione di aggregazione tale per poter combattere contro questi individui e queste società, che senza lo Stato è impossibile. È impossibile perché l'Unione dei consumatori contro Facebook, per esempio, non può fare niente. È un'organizzazione globale, è un fenomeno globale. Allora lì ci vuole lo Stato. Ecco quello che voglio dire, che in realtà è Trump che che è condizionato da loro. È Trump quello che, pur non facendo il discorso, in realtà gli sta suonando la musica che vogliono.
E allora le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, perché ormai il tempo si sta esaurendo che abbiamo a disposizione. E noi finora non abbiamo mai parlato di un soggetto che è la Cina, che ha un ruolo, no, essenziale negli equilibri e anche nel caos, planetario che stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi. Lei crede che sullo sfondo di qualunque atto che, da un lato e dall'altro, quindi da un lato significa la Cina, dall'altro significa, gli Stati Uniti, ogni atto che viene compiuto sia in funzione di una ricerca prospettica di un equilibrio tra queste due, superpotenze, cioè che in qualche modo, l'approdo finale sia quello di un accordo tra Cina e Stati Uniti, di una qualche forma di intesa, sugli equilibri futuri del mondo, e che oggi alcuni atti possano essere letti in questa direzione. Ad esempio, quello che sta succedendo oggi in Medio Oriente, possiamo immaginare che accada senza che dagli Stati Uniti, dalla Casa Bianca, parta una telefonata per Pechino per sapere come le autorità cinesi, la pensano del piano in 20 punti, ad esempio?
No, no,
No.
la Cina, no, la Cina e gli Stati Uniti si parlano decisamente. L'idea che gli Stati Uniti, che sarà poi ventilata all'inizio della guerra in Ucraina, che gli Stati Uniti avrebbero protetto Taiwan, che ci sarebbe stata una guerra nel Pacifico tra Stati Uniti e Cina. Secondo me, con questa amministrazione, chiaramente qui stiamo parlando dell'amministrazione al potere adesso, poi le cose cambiano, la politica estera americana cambia, guardi quanto è cambiata da Joe Biden a Trump. Però ecco, parlando della situazione attuale, sicuramente no. E guardi, c'è un avvenimento che è avvenuto sempre, sembra 2 settimane fa, in cui gli Stati Uniti hanno smesso gli aiuti a Taiwan. Aiuti economici a Taiwan. Quello è un segno che non hanno nessunissima intenzione di andare in guerra per proteggere Taiwan. E questo che cosa significa? Significa che tutte le decisioni che poi loro prenderanno a livello di politica estera, che nella sfera di influenza della Cina, che oramai essendo parte dei BRICS è il mondo, loro si consulteranno e si consultano con la Cina.
Quindi questo il messaggio è chiaro, cioè oggi ogni atto viene soppesato in funzione di quello che potrebbe essere un equilibrio futuro, tutto ancora da scrivere, da immaginare forse anche.
Ma secondo me l'equilibrio futuro è il futuro. Se continuiamo per questa strada, sarà sicuramente cioè gli Stati Uniti che continueranno ad essere una potenza, una superpotenza, la Cina che all'interno dei BRICS sarà, diciamo, la potenza più importante, quindi dentro ci sta la Russia, chiaramente ci sta il Brasile, c'è una lista di attesa di 23 paesi per entrare nei BRICS. Tra l'altro, i BRICS, il PIL dei BRICS ha superato quello dei paesi del G7, stanno al 36%, noi siamo al 26%, quindi praticamente questo è il punto interrogativo è l'Europa. Dove andrà l'Europa? Dove andrà? Perché da sola non ce la fa.
E questo mi sembra essere un dato di partenza su cui, diciamo così, non c'è grande discussione.
No.
Loretta Napoleoni, io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina. Ricordo ancora il titolo di questo suo libro, L'economia, canaglia, pubblicato da Solferino. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie anche a voi.
Buona giornata. Loretta Napoleoni è economista, come dicevamo all'inizio della trasmissione, si è occupata di studi sull'economia illegale, in particolare delle forme di finanziamento del terrorismo, in particolare del terrorismo internazionale. E prima di salutarvi vi ricordo ancora che, sulla sono aperte le vendite dei biglietti per la serata di sabato prossimo, 11 ottobre alle 21 al Teatro Carcano, quelli che è il 75, è una serata speciale che abbiamo organizzato e che ci farà incontrare in quella occasione al Teatro Carcano per ricordare un anno importante, il 1975, importante anche e per certi versi forse soprattutto perché è l'atto di nascita di Radio Popolare, si compie proprio in quell'anno, alla fine di quell'anno. Teatro Carcano, ore 21, sabato 11 ottobre, andate sul sito di Radio Popolare, vi riporterà poi sul sito del Teatro Carcano per acquistare i biglietti che costano 10 euro. Affrettatevi, noi vi aspettiamo comunque. Adesso la linea va a Ira Rubini per Cult, noi ci risentiamo con Pubblica domani mattina alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!